Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 269 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me oggi c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Oggi torniamo con la seconda puntata relativa a Polkadot, che in realtà noi abbiamo registrato tutte insieme, ma voi la sentite divisa in due parti, perché ci sembrava giusto in un certo momento fermarci e dividerla in due parti, perché era magari più facile anche poi comprendere le varie parti, tornare indietro e riascoltare alcune parti che magari volevate riapprofondire meglio. E quindi io cedo subito la parola a Eugenio, che col discorso che avevamo iniziato nella scorsa puntata. Vai Eugenio.
Sì, chiaramente se avete iniziato con questa puntata sappiate che c'è una prima puntata dove spieghiamo un po' cos'è Polkadot, perché è nata, i meccanismi base di Polkadot. Oggi ci concentriamo un po' di più su XCMP, che è il protocollo di messaggistica cross-chain di Polkadot, che è il cuore fondamentalmente della blockchain, perché permette di comunicare tra parachain diverse. Il runtime, cos'è un runtime di Polkadot, come si costruisce, substrate, eccetera, e la governance on-chain. Diciamo sono tre punti fondamentali di Polkadot, che però, se non avete sentito la prima puntata, sono interessanti, ma io mi ascolterei comunque la prima. Però, iniziamo con i DOT, l'abbiamo nominati varie volte, sono un po' il cuore economico di Polkadot, come Ether è il cuore economico di Ethereum. Le cose principali, i ruoli principali che svolge DOT all'interno di Polkadot sono lo staking, abbiamo parlato, viene bloccato dai validatori e denominatori per garantire il consenso, il bonding, che serve come deposito per collegare nuove parachain, quindi quello che dicevamo, il costo della parachain, che non è soltanto, non è l'utilizzo, ma è anche una quantità di DOT che tu devi bloccare per creare una nuova parachain. Questo perché, chiaramente, perché se fosse gratis io potrei sovraccaricare il sistema di migliaia di parachain solamente perché magari voglio fare un qualche tipo di attacco, e invece bloccando una certa quantità di DOT, che non mi ricordo in questo momento quant'è, ma magari facciamo un follow up dopo, controllo e ve lo dico, limiti la quantità di parachain che uno vuole collegare. Diciamo che tendenzialmente collegherai una parachain solo se ne hai bisogno, perché il costo è abbastanza elevato da farti dire ok, non la collego così tanto per. E infine la governance, che dicevamo, la governance di Polkadot on chain, quindi i DOT ti danno diritto di voto su aggiornamenti e decisioni che avvengono sulla rete. Poi vediamo, c'è tutto un meccanismo di OpenGov dove puoi addirittura proporre nuovi aggiornamenti alla rete, che poi vengono, se vengono votati, vengono direttamente applicati, generato il WASM, caricato e preso in tempo zero, tra virgolette, dalla rete, che è interessante. Vorrei però tornare, che penso sia, potrebbe essere interessante, ai ruoli, del validatori, nominatori, eccetera, all'interno della nominated proof of stake, perché i due attori principali li abbiamo nominati, ma sono simili anche nelle altre blockchain, ma possiamo andare leggermente più in profondità, sono uno i validatori, che gestiscono, dei full node della relay chain, partecipano al consenso di Babe e Grandpa, validano le prove inviati dai collator delle parachain e devono essere tendenzialmente sempre online, con hardware adeguato, eccetera eccetera. Questo perché non è vero che devono essere sempre online, ma devono rimanere online e partecipare al protocollo in maniera abbastanza frequente. Se per un tempo prolungato di tempo tu sei un validatore e non partecipi al consenso, viene fatto slashing, quindi perdi una quantità di DOT che avevi messo in staking, e è considerato un comportamento malevolo, quindi i validatori sono stimolati a partecipare al consenso in maniera abbastanza frequente. I nominatori, li abbiamo già nominati e forse sono il, diciamo, l'entità meno, che abbiamo definito meno, perché sono, non è comune, diciamo, i validatori sono, hanno lo stesso meccanismo che hanno su Ethereum in qualche modo, più o meno, o almeno come concetto sono lo stesso. I nominatori ne abbiamo parlato meno nel Pointer Podcast, e non gestiscono nodi attivi, sono semplicemente delle, degli utenti che hanno dei DOT che delegano a validatori di fiducia, che come abbiamo detto sono selezionati in base al meccanismo di diciamo, hai agito in maniera più positiva o meno positiva, quindi vai a scegliere i validatori migliori. In questo modo partecipano indirettamente allo staking, ricevendo una parte delle ricompense dei validatori. Quindi partecipano in maniera indiretta alla validazione dei blocchi, ottenendo comunque una percentuale, non però accollandosi tutti gli sforzi del validatore vero e proprio, chiaramente non ottenendo nemmeno lo stesso tipo di risorse che ottengono i validatori. Questo modello crea un equilibrio, perché i validatori competono per essere affidabili e attrarre nuovi nominator. I nominator hanno l'incentivo a scegliere con cura, perché subirebbero slashing se il validatore agisce in modo malevolo, come abbiamo detto. Cos'è lo slashing in maniera un pochino più approfondita? È il meccanismo che rende costoso un attacco su Polkadot, ma su tutte le chain che hanno, si basano su proof of stake fondamentalmente. Se un validatore firma due blocchi incompatibili, per esempio, questo si chiama double signing, o non produci blocchi per lunghi periodi di tempo, o si comporta in modo malevolo, perde una parte significativa dei DOT messi in stake, e lo stesso accade ai nominatori che lo sostenevano. Il messaggio economico in questo modo è chiaro, quindi un attacco costa più di quanto potrebbe rendere. Questo è quello che rende sostenibile reti basate su proof of stake fondamentalmente, o algoritmi simili come la nominated proof of stake che abbiamo qua. Questa architettura vai, scusa.
Rende, cioè, questo sia per quello che perdi, sia per quello che potrebbe, diciamo, perdere di valore il token in sé nel momento in cui si sa che ci sta un attacco, o soltanto per quello che puoi perdere? Cioè, nel senso...
No,
nel senso... Come fai a dire che quello che perdi comunque è maggiore di quello che potrebbe essere il tuo guadagno? Comunque dipende anche qual è l'obiettivo, forse? O soltanto in generale?
No, in realtà in generale, perché è sempre su quello che perdi tu, mai su quello che perde il token in sé, perché una perdita sul token implicherebbe che l'attacco è andato a buon fine. Quindi l'idea è che l'attacco non andrà a buon fine.
Ah, ok, ok.
È comunque regolato dal fatto che se tu fai double signing, ad esempio, il blocco non viene incluso all'interno della blockchain. Se tu ci provi, per qualche motivo, c'è una perdita grande, proprio come slashing del tuo staking. Lo staking è alto, quindi nel momento in cui... Anche questo non mi ricordo la cifra, ma faremo un follow-up anche su questo. Nel momento in cui tu scegli di agire in modo malevolo o non partecipare, eccetera, eccetera, è sconveniente per te, mm-hmm. e basta.
Qui l'assunzione comunque di base è: l'attacco non andrà a buon fine, noi ti becchiamo sicuramente se ci provi e perdi.
Sì.
L'idea che l'attacco vada a buon fine non viene considerata, proprio perché non è possibile per via delle, diciamo, dei controlli che vengono fatti, quindi.
Per il sistema in sé per sé, sì. A meno che, ad esempio, non fai un attacco del 51%, dove però dovresti arrivare a controllare più di un terzo dello stake totale. Cioè, questo lo renderebbe infattibile proprio a livello di costi. Un altro possibile attacco, possibile tra virgolette o non possibile, è la censura dei blocchi, perché il fatto che ci sia, se ci fosse un numero basso di validatori, ci sarebbe una possibile censura sui blocchi. Invece l'elevato numero di validatori, la rotazione costante, eccetera, eccetera, rendono improbabile la censura di alcuni blocchi. E il fatto pure che il grampa vada a finalizzare catene intere rende difficile il tentativo di fork malevoli. Quindi se tu, ad esempio, cerchi di riscrivere, quando parlavamo tempo fa anche di un possibile attacco alla proof of work, era che tu potevi voler riscrivere tutta una parte di chain, era impossibile da fare diciamo a livello di costo, perché la proof of work lo rendeva impossibile. Qui non c'è il costo, ma qui c'è il fatto che il protocollo finalizza catene di blocchi insieme e quindi deve essere molto veloce il tuo tentativo di forcare la rete in maniera malevola e non riesci con quella velocità a riscrivere tutti i blocchi che vorresti modificare. Quindi diciamo queste sono le tre possibili attacchi e come vengono diciamo gestiti da Polkadot. E dicevamo la particolarità fondamentalmente di Polkadot è avere queste parachain, ma è anche l'interoperabilità tra queste parachain. E quando mi sono approcciato, anche leggendo il protocollo in sé per sé, la cosa che mi ha affascinato più di tutto era il XCMP, che è il protocollo di messaggistica cross-chain che permette di comunicare tra le varie chain. Secondo me è una delle cose più interessanti di tutto quanto, perché tornando proprio all'inizio a quello che abbiamo detto, nelle blockchain tradizionali ogni chain ha uno stato isolato, non esiste un canale nativo per condividere dati o asset, e per trasferire token o inviare messaggi si ricorre a bridge esterni. I bridge sono punti deboli, single point of failure. XCMP è stato progettato per eliminare questo problema di default. L'idea fondamentale è che questo protocollo permette la comunicazione nativa per inviare messaggi, trasferire asset e invocare logica su altre chain. Quindi senza ricorrere ai bridge, senza sacrificare la sicurezza della relay chain, tu puoi andare a fare trasferimento di asset, invocare trasferimenti atomici, invocare logica su altre chain. Quindi se tu hai un diciamo uno smart contract sulla chain A e vuoi invocare una logica sulla chain B, puoi farlo attraverso questo sistema di messaggistica. Come funziona? Andiamo passo per passo. Per esempio, partiamo dalla generazione del messaggio. Un utente A vuole, per esempio, trasferire un token su B, la transazione viene inclusa in un blocco di A e viene firmata. Viene verificata la validità, quindi il collator di A costruisce la proof della validità che dimostra alla relay chain che il messaggio è legittimo. Questa prova viene inclusa nel blocco di A che viene poi validato dai validatori della relay chain. Il passaggio successivo è il routing attraverso la relay chain, quindi la relay chain, come abbiamo detto, non esegue le logiche vere e proprie, le logiche vengono eseguite dalle parachain, quindi garantisce che il messaggio sia sicuro, ordinato, non duplicato, fa tutte le verifiche del caso. Il messaggio quindi viene inoltrato verso B attraverso canali sicuri. Su B viene poi elaborato, quindi quando B riceve il messaggio può reagire in base a quello che era il messaggio che è stato incluso, quindi registrare un trasferimento di un token, aggiornare il proprio stato e invocare un contratto locale, o invocare un contratto locale se è richiesto. Tutto questo avviene senza che A o B si fidino l'una dell'altra, quindi tu hai due parachain che non si conoscono, non si fidano. A vuole eseguire qualcosa su B, fa tutto questo procedimento. La relay chain è quella che garantisce per entrambi, quindi quella che riceve il blocco ne controlla l'affidabilità, la veridicità, inoltre il messaggio sulla parachain B. La parachain B quello che fa è semplicemente estrarre la logica del messaggio e eseguirla. E secondo me questa è una figata. Chiaramente.
Di questa ci sono esempi, diciamo, pratici di applicazioni, diciamo, più reali? Cioè, sì, per capire un attimo in che contesto può essere utilizzato. Tra l'altro io penso che questa mattina stanno passando più aerei qui sopra. Io sto parlando poco e apro il microfono poco, ma ogni volta che apro il microfono passa l'aereo. Comunque.
Allora, non si sente, ti dico.
Lascia la risposta, richiudo il microfono.
Era fantastico. Sì, ce ne sono tanti di casi d'uso. Chiaramente in questo momento il mondo blockchain è più che altro orientato verso la DeFi, quindi ci sono tantissimi sistemi DeFi anche su Polkadot che sfruttano questo meccanismo, ma trasferimento di asset, diciamo trasferimenti atomici, c'è tantissimi casi d'uso che utilizzano questo sistema qua. Potremmo fare anche degli esempi pratici magari diversi dalla DeFi che magari lo rendano più diciamo concreto anche per chi non è del mondo DeFi, che non è l'unica cosa che vogliamo, possiamo dover sviluppare su blockchain. Quindi ci penso e poi magari dopo aggiungo un altro qualcosa che utilizzo.
Okay,
Partendo da questo, andiamo sui tipi di messaggi possibili, perché non è limitato al trasferimento dei token, è un canale che, diciamo, un canale general purpose, perché alcuni esempi di ciò che possiamo fare è richiesta di dati, invocazione di smart contract, quindi ad esempio chiama la funzione mint NFT su un'altra chain, oppure se tu hai un contratto che, non lo so, gestisce un gioco. C'è anche parecchio gaming, quindi questo qui è un altro esempio che possiamo fare. Vabbè, dopo ci penso. Se tu c'hai un gioco su una parachain A e un altro gioco su parachain B e vuoi farli comunicare, tu puoi farli interagire attraverso questo protocollo cross-chain. Oppure, come dicevo, scambi atomici di asset. Questa è una flessibilità che apre la porta a applicazioni multi-chain interessanti, perché ad esempio un'altra cosa interessante è che, cioè non un'altra cosa interessante, una conseguenza di questo tipo di approccio è che tu puoi crearti la tua parachain aziendale, per esempio, con le tue regole e tutto quanto, e comunicare con un'altra parachain aziendale o con un protocollo vero e proprio importante che è su Polkadot, semplicemente così, di default, solamente con questo meccanismo integrato in Polkadot, che è una bella svolta, secondo me. Tutto questo, come abbiamo sempre detto, è garantito dalla relay chain. Ora non lo andiamo a ristressare, però è, diciamo, la proof di validità viene controllata dai validatori. Se una parachain prova a inviare un messaggio fraudolento, i validatori lo rifiutano e può scattare lo slashing, in quel caso. E non c'è possibilità di double spending, replay attack, perché ogni messaggio è univoco, tracciato e viene controllato volta per volta dalla relay chain, e quindi non è fondamentalmente possibile. Un'altra cosa interessante di XCMP è la garanzia di atomicità. Quindi se una transazione cross-chain richiede che due stati cambino insieme, che direi abbastanza importante, XCMP può assicurare che o entrambi gli aggiornamenti avvengono o nessuno dei due avvenga. E questo è importante perché, considerando lo stato immutabile della blockchain, il fatto che magari tu stai comunicando tra due parachain su due smart contract particolari e uno cambia, l'altro no, potrebbe portare magari poi a transazioni future che vanno a modificare uno stato non modificato rispetto a quello che volevi inizialmente. Quindi l'atomicità è fondamentale. XCMP lo gestisce. E secondo me è figo. Secondo me questo è un bel punto di svolta. Probabilmente la cosa più interessante di Polkadot, il punto focale di Polkadot. L'altra cosa importante è il runtime e substrate, perché abbiamo parlato tanto di parachain, abbiamo detto come comunicano tra loro, come vengono gestite dalla relay chain, eccetera, eccetera, ma come si costruisce una vera e propria parachain? Perché chiunque può farlo, e questa è un'altra cosa bella, chiunque può costruire una parachain, chiaramente c'è un costo per registrarlo, ma quello che mi chiedevo all'inizio è come si definisce la logica che governa le transazioni, i token, come gestisco i moduli interni, come li scelgo. Qui entra in gioco il runtime e il framework Substrate. Substrate è il framework che viene utilizzato per costruire le parachain, e il runtime è quello che andrai a costruire con Substrate. Partiamo da cos'è il runtime di una blockchain. Diciamo è il cuore, è la logica di una blockchain. Definisce quali tipi di transazioni esistono, come viene aggiornato lo stato, come vengono calcolate le fee, come funziona governance e tokenomics. Su Polkadot questo viene scritto in Rust, compilato in WebAssembly. Perché WebAssembly? Vabbè, l'abbiamo detto, compilare il runtime con WebAssembly significa che ogni nodo della rete può eseguire lo stesso codice identico, garantendo consenso in maniera deterministica. E aggiornare il runtime è molto semplice, quindi basta caricare il nuovo WASM on-chain, tutti i nodi lo adottano senza bisogno di reinstallazioni manuali su ogni client. si porta dietro l'aggiornamento senza hard fork di cui abbiamo parlato prima. In più, diciamo, nel momento in cui vai a definire il tuo la tua blockchain, puoi anche decidere quali pallet, quindi quali moduli andare a integrare. Quindi c'hai tutta una serie di pallet che sono standard, già pronti per l'uso e, diciamo, definiscono funzioni comuni, ma puoi anche definire dei moduli personalizzati. Questo, per esempio, dicevamo, vuoi una pre-autenticazione degli utenti? Puoi scriverlo. Vuoi delle logiche particolari per il tracciamento, per la supply chain? Perché anche questo è un altro caso d'uso che, mentre parliamo, vengono in mente, un altro caso d'uso che puoi, diciamo, mettere giù su Polkadot di comunicazione tra vari parachain, è che io ho una parachain che gestisce un prodotto, una parachain che gestisce la supply chain e un'altra parachain che gestisce il prodotto B. La supply chain gestirà lo spostamento del prodotto su parachain A e su parachain B e il tracciamento di quei prodotti, e avverrà attraverso messaggi cross-chain da uno all'altro. Questo è un esempio così volante, ma che, diciamo, è possibile.
C'è una domanda che non mi è chiara una cosa soltanto. Allora, Substrate è quello che hai detto che ti dice quali, per esempio, quali tipi di transazione, o ho capito male? Non ho capito.
Sì, scusa, è fondamentalmente
il framework. Hai un nome specifico di questo, cioè hai detto proprio Substrate, ma non ho capito se Substrate è il vostro o è in generale chiamato così per tutte le blockchain.
No, è di Polkadot. Okay. Che è il framework che serve per costruire fondamentalmente la tua parachain.
Ok, quello che è scritto in Rust, che hai detto.
Esatto. È fondamentalmente un SDK che ti permette quindi di includere i moduli, definire il runtime e diciamo ti offre un'integrazione nativa con tutto quello che c'è su Polkadot.
Ok, e questo runtime è quello che hai detto che... Cioè, non ho capito se è questo runtime che poi ti dice il tipo di transazione che puoi fare, è questa e quest'altra.
Sì. Okay. Sì, il runtime, diciamo che è il nome che puoi utilizzare su tutte le blockchain, è quello che ti dice quali esistono. Sì. No, grazie per il chiarimento, perché sicuramente non l'ho spiegato bene, ma il runtime sì, è quello che definisce tutte le regole. E Substrate è il framework che utilizzi per andare a definire il tuo runtime. Il runtime può essere diverso per ogni parachain, tu ti scrivi il tuo, ma poi dopo, come abbiamo sempre detto, fai sempre capo alla relay chain.
Perfetto, grazie.
E infine, ultimo punto che vorrei toccare su Polkadot è quello che abbiamo nominato un po' di volte, e è la governance on chain, cioè come è strutturata la governance all'interno di Polkadot, perché il sistema di governance on chain è composto fondamentalmente con tre elementi principali. Uno è il referendum, che è il meccanismo di voto che ha aperto la community, il council, che è un consiglio eletto per rappresentare interessi e filtrare proposte, e il technical committee, che è un gruppo di sviluppatori che ha fondamentalmente capacità di intervento rapido in caso di emergenza. Quindi, partendo dal referendum, sono chiaramente la base della governance. Ogni proposta di cambiamento, che può essere ad esempio aggiornare il runtime, modificare la percentuale di inflazione, cambiare i parametri di staking, qualsiasi cosa, viene sottoposta a voto pubblico. Chi può proporre? Può proporre chiunque blocchi una piccola quantità di DOT come deposito. Chi vota può, diciamo... Chi può votare, possono votare tutti i possessori di DOT, quindi chiunque ha DOT può votare. Il peso del voto varia in maniera proporzionale allo stake, quindi più blocchi, più potenza di voto hai. E varia anche in base a quanto tempo sei disposto, diciamo, per quanto tempo sei disposto a bloccare il tuo stake. Quindi non solo quanto stake blocchi, ma anche per quanto tempo. Quindi questi due fattori influiscono sul peso del tuo voto, e quindi il peso del tuo voto sul referendum. Il quorum è adattivo, quindi il numero di voti necessari varia a seconda della partecipazione per evitare stalli. E una volta chiuso il referendum, se la proposta passa, il nuovo runtime viene... Ho caricato automaticamente un chain, come abbiamo detto, poi viene adottato, eccetera, eccetera. Il council, che cos'è? è fondamentalmente, come abbiamo detto, un gruppo di membri eletti periodicamente dalla comunità. Il suo ruolo non è, diciamo, di governare, ma è fondamentalmente di facilitatore, quindi può presentare proposte che ricevono una priorità maggiore, può respingere proposte palesemente malevole o spam, e ha la responsabilità di mantenere l'equilibrio tra efficienza e decentralizzazione, perché chiaramente questo è un sistema che potrebbe portare anche a stallo o a processi molto lunghi, quindi diciamo anche questo obiettivo qui. Il council viene rinnovato in maniera continua per evitare concentrazioni di potere tra poche persone che potrebbero rimanere sempre le stesse. Infine, il Technical Committee, che come abbiamo detto è quello che gestisce interventi d'urgenza, è un team di sviluppatori che ha l'obiettivo di accelerare un referendum in caso di bug critico o vulnerabilità, collaborare con il council per risolvere eventuali emergenze. È chiaramente un meccanismo che si è reso necessario perché nel momento in cui viene aggiornato il runtime ci possono essere bug, a quel punto non si può lasciare la relay chain, per esempio, scoperta per tanto tempo perché deve essere fatta una nuova votazione. Quindi c'è in quel caso un processo semplificato che porti all'aggiornamento dei bug. Quindi, per ricapitolare, come funziona? Qual è il ciclo di un aggiornamento? C'è la proposta, quindi un team sviluppa una versione del runtime, compila il WebAssembly, carica la proposta on-chain allegando il WASM. C'è la discussione, il voto, quindi gli utenti, chi può esaminare il codice, è tutto open source, votano. Chi blocca i propri DOT per, come ho detto, tempo e quantità, vota in base al peso. C'è l'approvazione. Quindi se il quorum adattivo è raggiunto e la maggioranza è favorevole, la proposta passa. E poi c'è l'implementazione automatica in quel caso, quindi al blocco successivo il nuovo runtime viene eseguito da tutti i nodi senza bisogno di aggiornare manualmente il software. E diciamo questa è come funziona in breve la governance. La governance è configurabile, quindi è definita come logica di runtime, quindi può essere modificata direttamente andando a, ad esempio, modificare il numero dei membri del council, cambiare le soglie di voto, introdurre nuovi tipi di referendum. Questo è un'altra di quelle cose che possono essere modificate all'interno del runtime.
Allora, io adesso ti faccio una domanda che se vediamo se ci ho capito qualcosa o no, perché può darsi pure che ti dico una cosa. Nel frattempo hanno iniziato a tagliare l'erba, quindi si sentirai pure probabilmente anche il taglierba.
Va detto che il road funziona bene perché non sento nulla.
Vabbè, non senti niente bene. Allora, funziona. Allora, prima abbiamo detto c'è questo substrate che è il tuo SDK
Framework.
per crearti la tua parachain, giusto?
Sì. Il
Parachain, ok.
runtime della tua parachain, diciamo, sì.
Il runtime della tua parachain. Quindi io che voglio crearmi questa parachain la creo con questo substrate, e
Sì.
questa parachain quindi io la creo e esiste, diciamo, e è comunque gestita da chi però a quel punto?
Diciamo, crei la tua parachain, paghi per registrarla. Nel momento in cui paghi per
Ok.
registrarla, tu hai definito con Substrate, hai definito il runtime, quindi hai definito le regole. Ma la gestione dei blocchi, del consenso e tutto quanto viene gestita dalla relay chain. Quindi è come se noi ci immaginassimo una chain orizzontale, unica, che è la relay chain, e poi da questa chain partono migliaia di chain sotto. Le migliaia di chain si occupano solo della logica, mentre la relay chain, che è quella orizzontale, si occupa di tutto il resto, consenso, sicurezza, eccetera, eccetera.
Ok, quindi io non, cioè, io posso definire però come funziona, diciamo, la mia
Sì,
parachain in qualche modo.
esatto.
Quindi se, che ne so, le regole per accettare un blocco le posso definire anch'io?
Tu puoi definire le regole che influiscono sulla tua parachain, poi però
Ok.
come vengono accettati i blocchi sulla relay chain non lo definisci tu. Ma in caso queste cose vengono modificate attraverso la governance on chain, tu puoi, definire dei limiti sulla tua parachain. Ad esempio, puoi anche definire che solamente persone autenticate o persone che conosci possano interagire con la tua parachain. Questo puoi farlo, per esempio. E quindi definire chi può andare a interagire con la tua parachain, ma tutte le regole che definisci impattano solo sulla parachain che stai sviluppando tu. Sì.
E quello che finisce sulla mia parachain finisce solo sulla mia parachain, oppure altrove anche?
Sì, solo lo stato è sulla tua parachain, però gli altri, le altre parachain, se tu non hai definito delle regole che lo impediscono, possono comunicare con te.
Okay. Quello che diciamo prima, dici parachain A, parachain B, possono comunicare con me. Però se io definisco no, io voglio soltanto persone autenticate, e oppure non voglio che un'altra parachain interagisca con me, quello non succede, non c'è interazione.
No.
Ok, ok. No, stavo pensando, che ne so, quindi potenzialmente ognuno, o qualsiasi persona si può definire la sua parachain e gestirla, che ne so, per gli scambi del suo negozio con i clienti, potenzialmente.
Sì, potenzialmente sì. Poi anche lì la valutazione che fai è ha più senso un paradread, una parachain, in base ai costi, quello è chiaramente una valutazione che fai, però sì, potenzialmente sì.
E però allora, se io definisco comunque delle mie regole sulla mia parachain, quello che dicevi delle regole, diciamo, superiori, che valgono comunque, cioè quali sono le regole superiori che valgono comunque, delle regole di che tipo?
Ma ad esempio come vengono costruiti i blocchi, gli slot del consenso,
quelle
cose là.
Se io voglio accettare un blocco, che anche se magari è strano che io accetti quel blocco, lo posso comunque definire in quel modo perché io voglio quella regola.
Sì, diciamo che le tue regole non vanno mai in contrasto con le regole generali della blockchain, quindi non puoi dire io accetto double spending, per esempio, perché non
è... Ok, questo non lo posso... esatto, questo era l'esempio, è un esempio interessante. Quindi se io dico nella mia parachain voglio che ci sia double spending, il livello sopra mi dice no, quello non lo puoi fare.
Quello non è possibile, perché... Poi fondamentalmente tu non c'hai quel tipo di regole, tu non puoi dire io accetto double spending perché il consenso è gestito sopra. Tu vai a gestire tutte le regole che sono di logica per la tua parachain.
Ok. E la parte di governance che dicevi è anche...
La parte sopra, quindi per la parachain. Okay. Quindi sono tutte le regole che definiscono la parachain e che le persone possano modificare. Diciamo il runtime della parachain. Che può essere, come dicevo, modificato attraverso referendum e subito applicato.
Ok, è chiaro. Non so se c'hai qualcos'altro da raccontarci, se c'è qualcos'altro, o comunque magari qualche... se hai finito qualche link, o comunque alla fine qualche... Sì. Diciamo punto di inizio per chi è all'ascolto e magari si vuole informare di più, capire maggiormente, giocare un po' con questi strumenti, provare la propria parachain.
Allora, non so c'è tanto... altro da raccontare. No, allora in realtà secondo me basta, forse siamo andati anche su cose che sono un po', diciamo, troppo all'interno su alcuni punti, ma pace, ci stava. Quindi no, non aggiungerei altro. E c'è tanta documentazione che mettiamo nelle note della puntata che può essere interessante per capire come si costruisce una parachain, lanciare la tua prima parachain, cose carine che anche solo sul Reddit di test può essere simpatico giocarci e capire come funziona con i soliti soldi finti delle blockchain di test, perché comunque è interessante, perché comunque secondo me su tante attività potrebbe essere una buona soluzione. Quindi allegheremo un po' di cose, un po' di anche casi pratici di parachain, magari in ambiti diversi, quello che chiedevi tu prima, in modo tale che le persone possano anche vedere casi d'uso diversi e come hanno gestito alcune cose. Quindi sì, metteremo un po' di link nelle note della puntata. Spero sia stata più o meno chiara, perché... però in caso faremo un'altra puntata di aggiornamento, follow up, se ci sono cose che in chat magari segnalateci se alcune cose sono poco chiare o alcune cose vorreste approfondirle, che magari potremmo fare un'altra puntata in caso.
Siamo giunti alla fine della puntata 269 del Pointer Podcast, dove Eugenio, dove abbiamo concluso il discorso, almeno temporaneamente per ora, il discorso su Polkadot, e abbiamo affrontato varie tematiche, abbiamo visto l'argomento sotto vari punti di vista diversi, cercando un po' di capire come funziona Polkadot, ma anche cercando un po' di capire come voi potete sviluppare qualcosa su Polkadot, utilizzando Polkadot. Se avete domande, come al solito, vi ricordiamo la nostra Pointer Chat, trovate su Telegram, trovate il link nelle note della puntata. E quindi grazie di nuovo a Eugenio che ha condiviso con noi tutte queste informazioni, poi trovate anche nelle note della puntata tanti link che lui ci ha lasciato, insomma, che ci ha già un po' indicato durante la puntata. Non so se Eugenio vuole aggiungere qualcos'altro, altrimenti un saluto a Luca.
Ed Eugenio.
Ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!